comincerò col rilevare un cambiamento di clima, non solo perché abbiamo avuto anche un po' di pioggia, ma rispetto per esempio al momento nel quale anche l'anno scorso avevo introdotto il tema del Vaticano II a proposito della coscienza e al momento in cui mi trovo a parlare oggi del Vaticano II. Ovviamente è cambiato il Vescovo di Roma, che non è poca cosa, ma questo cambiamento del Vescovo di Roma ci fa registrare non una disattenzione, ma un calo di interesse verso il grande problema dell'interpretazione e della ricezione del Vaticano II. Non se ne parla più. Allora qualcuno dice, allora era una fissazione di Ratzinger, doverci imporre in un certo senso un'ermeneutica della riforma per il Vaticano II, non era un problema vero. Ecco, io non credo che le cose stiano propriamente così, perché ritengo che il messaggio del Vaticano II è vero che sia fondato nella dottrina che il Concilio ha prodotto e quindi nei testi, però è anche vero che il Concilio è uno stile ed è un clima. Senza lo stile e il clima del Concilio ultimo, probabilmente non avremmo avuto il pontificato interrotto, e il clima e lo stile del Concilio lo ritroviamo nel successore di Papa Benedetto. E tuttavia, come teologi, allora siamo chiamati a non lasciar cadere il problema dell'interpretazione e a confrontarci continuamente con il messaggio del Concilio in maniera attenta e, se volete, anche critica. Se sottoponiamo al metodo della critica storica le sante scritture, perché non dobbiamo sottoporre allo stesso metodo i testi del Magistero? Mi sembra ovvio. E quindi faccio l'ulteriore passaggio in ordine al tema scelto per questa chiacchierata o relazione, il tema della tradizione. Potrebbe sembrare rassicurante, ma vi assicuro che non lo è affatto. Sono uscito da poco dalla lettura di questo volumetto di Elemir Zolla del 98, Che cos'è la tradizione?, per il quale qualcuno potrebbe facilmente entusiasmarsi, specialmente nell'ambito del rosmignanesimo, no? Proprio nella definizione che dà di tradizione come di trasmissione dell'idea dell'essere perfettissimo da una generazione all'altra, eccetera, eccetera. Però, ecco, ha inquietato le mie notti il capitolo nel quale Elemir Zolla dice che il futuro è diabolico, cioè è il demonio che si preoccupa del futuro. Il Vangelo ci dice di non preoccuparci del futuro, ma di guardare al passato. Ecco, e certamente qualcosa di inquietante e decisamente di negativo. Per che cosa? Per una visione del cristianesimo che è aperto all'escaton, che appunto in quanto tale rappresenta un futuro che è vero che dovrà avvenire, ma è anche vero che è già presente. In fondo Cristo è il nostro futuro, oltre che il Gesù storico del passato, oltre che la sua presenza reale nella sacramentalità liturgica. E allora ecco che il tema diventa abbastanza intrigante, perché inquietante e anche problematico rispetto esattamente alla Dei Verbum, rispetto esattamente al Concilio e rispetto ai due grandi maestri del pensiero che stiamo evocando in questa sede, cioè Newman e Rosmini, il loro concilio non è il Vaticano II. Storicamente è così. Il concilio di Rosmini è il Tridentino, e di quello parla nelle piaghe, e di quello può parlare nelle piaghe. Il concilio di Newman è il Vaticano I, e di quello parla nella sua teoria del concilio, no? Di cui dirò qualcosa. Il Vaticano II è il concilio di altri. Se andate a rileggere i diari o i testi in cui sono consegnati i vari interventi al Vaticano II, per esempio relativamente anche alla Dei Verbum, Rosmini lo trovate citato soltanto dai neoscolastici per dire: volete la messa in italiano? Non si fa, perché Rosmini è stato condannato. Sempre così è. Naturalmente i grandi teologi del Vaticano II, da De Lubac a Congar, da Ratzinger a Rahner, non conoscono Rosmini. E non gli importa nulla di Rosmini, a loro, a noi sì ovviamente. E dall'altra parte sì, Newman è presente soprattutto per l'idea dello sviluppo della dottrina e per il tema della coscienza. Ricordavo l'anno scorso come il padre generale dei Maristi, che ha preso la parola in una congregazione generale della prima sessione del concilio, ebbe modo di dire: la coscienza, dalla coscienza bisogna partire, non dalla dottrina. E padre Congar nel suo diario annota Newman, vede lì la traccia di Newman. Dunque storicizzare credo che non ci faccia tanto male, no? E anche avere un atteggiamento critico proprio in ordine al tema che stiamo per trattare, che è il tema delicato e che richiede cautela della tradizione, come tutti i grandi termini chiedono di essere affrontati con grande circospezione e cautela per non ingenerare posizioni ideologicamente precostituite. Perché? Perché di fatto a questo riguardo il Vaticano II sono più i problemi che crea di quelli che risolve. Su una cosa, almeno su una, il teologo Casper e il teologo Ratzinger sono d'accordo. Incredibile. Cioè, per esempio, non sono d'accordo sull'ecclesiologia, no? Lo sappiamo benissimo. Ma d'altra parte è bello che sia così, sono tutti e due cattolici, uno è Papa emerito, l'altro è cardinale, no? Ma su una cosa sono d'accordo, sia Ratzinger, e in particolare lo ha rilevato in quel discorso a braccio che ha fatto al clero romano sul concilio, sia Casper nel suo secondo volume sulla Chiesa, sul fatto che il rapporto tra scrittura e tradizione il Vaticano II non l'ha risolto. L'ha messo in campo, ma non l'ha risolto. E meno male, perché così noi teologi, soprattutto noi teologi fondamentali, non fondamentalisti, abbiamo qualcosa da fare. Cioè, altrimenti, se un concilio risolve tutto, noi ci dobbiamo iscrivere ai vari uffici di collocamento per cercare lavoro, insomma. Ecco. Dunque abbiamo un materiale che ci dona occasioni di riflessione intorno al tema della tradizione e del suo rapporto con la scrittura, e abbiamo delle problematiche che riguardano la stessa natura ed identità di un concilio, se è un concilio. Ed è un concilio, cioè è un evento tradizionale. Quindi, al di là della possibilità di interpretarlo secondo il binario della continuità o secondo il binario della rottura, ecco, giustamente Ratzinger non usa nessuno di questi binari, usa il binario della riforma. La parola che dice Ratzinger è riforma, e la intende ovviamente non alla maniera rivoluzionaria o della scissione. È proprio, no, proprio il prologo, il proemio della Dei Verbum, quell'inerens vestigis, no? Quel seguire le orme di chi? Di Trento e del Vaticano I, che ci deve guidare in una interpretazione del Concilio, in particolare della Dei Verbum. Senza naturalmente dimenticare che abbiamo, no, delle analogie storiche che possiamo rilevare fra il contesto nel quale si sono mossi nel XIX secolo Newman e Rosmini, e non sono i soli, perché dovremmo aggiungere soprattutto la grande scuola cattolica di Tubinga, in particolare Müller, ma anche Scheben. Di fatto, nel suo volume sulla tradizione e le tradizioni, Congar, quando presenta le grandi sintesi, presenta quella di Newman e quella di Scheben, perché appunto ignora Rosmini, ma non ignora Perrone, di cui si è accennato qualcosa ieri in ordine al suo rapporto con Newman, ma è interessante anche il rapporto di Perrone con Rosmini per diversi motivi. E Perrone ha cambiato idea dopo l'incontro con Newman in ordine al tema del rapporto tra scrittura e tradizione, cioè il problema dei luoghi teologici. Allora, perché dico questo? Perché c'è un'analogia storica, in quanto periodicamente dobbiamo rilevare tentativi culturali piuttosto profondi di detradizionalizzare la società, cioè di portare l'uomo, il contesto culturale, in un ambito che, piuttosto che inserirsi in una tradizione, venga a annullarla, ad eliminarla, a negarla. Qualcuno ha parlato del secolo dei lumi come di un secolo detradizionalizzato o disermeneutizzato, è stato detto, per esempio, da Don Italo Mancini. E il tentativo di detradizionalizzare la società lo ritrovate in diverse letture attuali del Villaggio Globale, nel quale, mentre gli oggetti, le cose, i prodotti si mondializzano, le persone si tribalizzano, secondo la famosa espressione di Debré. Ora, ecco, abbiamo questo tema, cioè abbiamo questa sfida, la sfida di una detradizionalizzazione della società, dove a questo punto però potrebbe sembrare che noi cattolici siamo un po' fuori moda, siamo controcorrente, perché siamo appunto coloro che devono custodire la tradizione a tutti i costi, e quindi che non potranno mai, no, come diceva l'ultima espressione del sillabo, riconciliarsi col mondo moderno, col progresso e così via. Laddove le cose invece non stanno così, perché il tema della tradizione, come i due grandi pensatori che stiamo incontrando in questi giorni l'hanno affrontato, è tutt'altro che pensato in termini statici. La tradizione è una dynamis, una forza, un'energia. Ecco l'idea dello sviluppo. E la tradizione, dunque, certo ha a che fare col passato. L'atteggiamento, quando si sente la parola tradizione, uno cosa fa? Si volta indietro. E non dovrebbe fare così. Dovrebbe guardare al presente e guardare al futuro, radicandosi nel passato. La tradizione è il nostro futuro. E allora, poi, questi tentativi sono sempre e comunque destinati al fallimento, perché l'uomo è un essere tradizionale. Non si può negare questo aspetto della condizione umana, questa dimensione, diremmo, antropologica della tradizione. Perché, vedete, il tema della tradizione ha certamente tutta un risvolto teologico, ma ha soprattutto, direi, una valenza fortemente antropologica. L'antropologia culturale ci insegna molto proprio sulle tradizioni. In questo senso, ecco, mi sembra anche importante richiamare il fatto che la teologia è andata anche oltre il Concilio, cioè oltre il Vaticano II, proprio nel tentativo di pensare la tradizione. E poi vi dirò in che senso, cioè andata più in profondità. Da questo punto di vista, allora, ieri, a proposito del pensiero del Roveretano, di Rosmini, il vescovo galantino, richiamava il tema della scrittura e dei padri, cioè l'ispirazione biblico-patristica del pensiero rosminiano. Ecco, non possiamo non dimenticare l'insegnamento, per esempio, di Quacquarelli riguardo alla lezione patristica e liturgica di Rosmini, e c'è il problema della lezione biblica di Rosmini, come c'è il problema della lezione biblica di Newman, come c'è il problema del rapporto di Newman con i padri. Io voglio fare un passo avanti rispetto a Galantino, che parlava di Bibbia e padri. E il passo avanti lo faccio sia nella lettura di Newman che in quella di Rosmini, secondo le quali, e rispetto alle quali anche la teologia va avanti, il Concilio porta ulteriori elementi e la teologia postconciliare anche, si tratta della Bibbia letta con i padri, cioè della lettura patristica della Bibbia. Il che ha certamente grandissimi vantaggi, in ordine, per esempio, a una scelta precisa che sia Newman che Rosmini fanno dentro il grande contributo dei padri, che è la scelta alessandrina, non è la scelta antiochena. Perché? Perché littera gesta docet, quid credis allegoria, cioè la fede ha a che fare con l'allegoria, non con la storia. E questo è problematico oggi. Perché? Perché di fatto, ecco, oggi il grande problema che già Blondella aveva messo in campo e che a causa del modernismo non abbiamo risolto è il problema del rapporto tra storia e dogma, tra storia e verità, il problema del rapporto tra esegesi e teologia, tra metodo della critica storica e ragione teologica, cioè tra storia e dogma, appunto. E allora, cioè, dobbiamo approcciare questi autori alla luce di ciò che veramente hanno affrontato e del loro metodo. E il loro metodo, da questo punto di vista, è il metodo della scrittura letta nell'orizzonte di Alessandria. Pensate, per esempio, ai grandi nessi che si possono intravedere, nemmeno tanto difficilmente, tra la dottrina antropologica e teologica e ontologica di Rosmini e Origene. Sono state rilevate, no? Le radici origeniane dell'idea dell'essere. Ma anche dal punto di vista biblico. La Bibbia viene letta con i padri, viene letta in senso allegorico, per cui Giobbe diventa Gesù. 1821. Scrive Rosmini, ho appena finito di leggere il libro di Giobbe e non vi ho trovato nulla che non si riferisse a Cristo. E così poi fai vari esempi, la sinagoga che è la moglie di Giobbe, gli ebrei si incavolerebbero molto di questo, e così via. No? E gli amici di Giobbe che sono gli apostoli, anzi, no, Kant dirà i teologi. E Giobbe non se la sarebbe cavata davanti a un'eventuale inquisizione, come non se l'è cavata Rosmini, tanto bene, almeno finché è valsa la condanna. Allora, ecco, noi dobbiamo fare i conti con questo, e allora dobbiamo anche, come dire, essere abbastanza cauti nelle attualizzazioni selvagge del pensiero di Rosmini e del pensiero di Newman. Cioè la teologia in rapporto alle scritture oggi non si fa più soltanto così, si deve fare anche così, perché la lezione patristica in ordine al rapporto con la scrittura è fondamentale, ma se il metodo della critica storica qualcosa dice, come insegna per esempio la Pontificia Commissione Biblica nel suo documento del 93 sull'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, che poi riprende l'ultimo capitolo della De Verbum, se questo, tutto questo, e c'è una bellissima introduzione di Ratzinger, dell'allora cardinale Ratzinger, a quel documento, e allora ecco, la Bibbia forse la dobbiamo leggere anche un po' diversamente da come l'ha letta Rosmini e da come l'ha letta Newman. E la teologia la dobbiamo fare anche diversamente, non la possiamo fare semplicemente in maniera ripetitiva, questo voglio dire. No, non è sufficiente ripetere, no, i maestri, bisogna cercare di andare oltre. E allora una teoria del concilio che per esempio Newman mette in campo quando parla della consultazione dei fedeli in questioni di dottrina, no? Alla luce di Newman la possiamo vedere proprio alla luce anche di quella idea della grammatica dell'assenso, nella distinzione tra assenso nozionale e assenso reale. Il Vaticano II, no, l'abbiamo sentito, non è dottrinale ma pastorale. Come se no, pastorale fosse meno che dottrinale, è il contrario, è di più. La prassi include la dottrina. E una dottrina autentica può solo avere una valenza pratica, pastorale, ecclesiale. E d'altra parte non esistono concili solamente dottrinali. Anche Nicea, anche Calcedonia, Costantinopoli o Efeso hanno una profonda e forte valenza pastorale. E allora perché ci stracciamo le vesti se il Vaticano II è pastorale? Pastorale più che dottrinale, non meno. E da questo punto di vista allora si tratta dell'assenso reale piuttosto che dell'assenso nozionale. Cioè non sono le formulazioni. E d'altra parte Tommaso l'ha detto con grandissima chiarezza nella seconda seconde, l'ha detto in maniera eclatante. Cioè l'actus credendis non terminatur ad enunziabile, sed ad rem. Cioè noi non crediamo nella formula di Calcedonia, ma in ciò che Calcedonia dice di Gesù, della sua identità. Noi non crediamo nella formula della transustanziazione, ma nella realtà della presenza di Gesù nell'Eucaristia. E il realismo dell'assenso reale, appunto newmaniano, che ci aiuta in questa direzione a leggere anche il Vaticano II. Ma nella sua teoria del concilio Newman è molto, molto preoccupato rispetto al Vaticano I. Ma perché è preoccupato? Perché dice, guardate, voi pensate che i concili siano state delle passeggiate? Leggete la storia dei concili. La storia dei concili regista tra il fatto che sono momenti di grande prova, addirittura di violenza, di intrighi, di battaglie. Polemos è il padre di tutte le cose, alcuni rivela come uomini, altri come dei, dice Eraclito, no? Battaglie, liti, compromessi. Se c'è un documento in cui, tra gli altri, in cui il compromesso è evidente, è proprio la De Verbum. Pensate al numero 6 della De Verbum, messo lì perché altrimenti si arrabbiavano troppo quelli della scuola romana. Bisognava accontentare un po' tutti, anche se si ha la maggioranza, la minoranza ha cittadinanza. La politica dovrebbe imparare anche dalla Chiesa, no? Qualcosa, ma è difficile, è più facile che la Chiesa impari dalla politica gli intrighi che non il contrario. E dunque diventa importante questo, no? Cioè sono momenti in cui non bisogna scandalizzarsi se arrivano i contrasti, arrivano le contrapposizioni, si discute, no? Come diceva il rabbino Neusner. La discussione per noi ebrei ha lo stesso valore della liturgia, perché nella discussione si incontra la verità, il logos si fa dialogos. Se non discuti vuol dire che non hai nulla da dire, nulla da imparare. E allora diventa importante tutto ciò anche perché Newman ritiene che un concilio ha sempre effetti anche imprevisti, che a volte possono, ci sono due scuole di pensiero a questo riguardo. Quella che si ispirerebbe a Newman direbbe: ha una ricezione e degli effetti più ampi di quelli che non siano previsti o contenuti nei testi o nelle intenzioni di chi, no, il concilio l'ha vissuto, di chi il concilio l'ha voluto, quindi per esempio del vescovo di Roma e dei vescovi. Ma qualcun altro come Melloni direbbe: la ricezione del concilio, in particolare il Vaticano II, ma non solo, è sempre selettiva. Cioè non è che si è recepito tutto, si recepisce, no, a brandelli il concilio, no? E quindi la riforma liturgica, per esempio, non ha certamente avuto la stessa ricezione di una riforma istituzionale. Numen gentium rispetto a Sacrosanctum Concilium, e meno rispetto alla collegialità attuata rispetto alla riforma liturgica. Quindi c'è questo problema, cioè questo problema di un'apertura a qualcosa di inatteso. E allora il problema del Vaticano I, che era il grande tema dell'infallibilità, Newman dice, deve essere completato. Anche perché quel concilio è stato un concilio interrotto, non compiuto, incompiuto. E allora, se non ci sarà un altro evento conciliare che ci aiuterà a capire l'infallibilità del Romano Pontefice nell'orizzonte dell'infallibilità della Chiesa, e quindi del discorso ecclesiologico, questo dogma rimarrà appeso e rimarrà problematico. Anzi, presserà il fianco a un'interpretazione puramente politica del dogma stesso. Cosa fa il Papa? Dice di essere infallibile perché gli stanno togliendo lo Stato Pontificio. E questo che, no, nella letteratura e nella storiografia corrente sul Risorgimento si ritrova. Allora, no, e giustamente Newman dice: bisogna avere pazienza, perché quando il concilio verrà ripreso il dogma potrà essere qualificato. Il dogma dell'infallibilità. Perché Newman avverte la parzialità di quella formulazione dogmatica, se non nella luce di un'autentica ecclesiologia, cioè se non nella direzione e nella luce di un autentico concetto di tradizione. Per Rosmini, dicevo che il concilio di Rosmini è il Tridentino, e le cinque piaghe di quel concilio parlano. E a proposito del Tridentino, Rosmini deve dire: no, dovete sempre diffidare dei teologi che parlano male del Concilio di Trento. Il Concilio di Trento è un grande concilio, e peraltro, insomma, proprio anche relativamente al nostro tema. Ma Rosmini dice appunto che, vista la situazione nella quale la Chiesa cattolica si trovava, e Ratzinger ha avuto modo di dire in alcune occasioni e anche di comunicare ai teologi luterani che appartengono alla nostra area di ricerca di Tubinga e di Heidelberg, che senza Lutero neppure la Chiesa cattolica sarebbe stata la stessa. Quindi, no, anche Lutero è stato provvidenziale per la Chiesa cattolica. L'ha detto Ratzinger, non un teologo comunista dell'America Latina. E dunque, da questo punto di vista, Rosmini dice: vista la situazione nella quale versava l'educazione, la formazione del clero, la formazione dei laici, visto l'esilio delle scritture che si stava vivendo nella Chiesa Cattolica. Noi abbiamo avuto secoli in cui la scrittura è stata esiliata dalla formazione, dalla teologia, dalla spiritualità, dalla liturgia. Quelli della Bibbia erano i protestanti, a noi la Bibbia non ci portava niente, sono fatti loro. Anzi, la Bibbia è pericolosa, perché no, con la Bibbia puoi dire tutto il contrario di tutto, puoi fondare tutte le eresie, puoi anche dire che Dio non esiste se ti fermi soltanto al primo pezzo del Salmo. E allora ecco la necessità di una ripresa della Bibbia, di una ripresa dei padri, ma anche, ecco, al Tridentino, no? La formazione del clero nei seminari, la produzione di catechismi per l'istruzione del popolo. E Rosmini riconosce a Trento, no, un valore pastorale, prima ancora che dottrinale. E allora il tema della tradizione, così come lo legge e lo affronta la Dei Verbum, può facilmente prestare il fianco a un'interpretazione errata, che è la seguente. Voi sapete la Dei Verbum come è fatta, no? Primo capitolo, la rivelazione, i miei studenti, giovani marmotte della teologia, lo devono sapere per forza. Primo capitolo la rivelazione, secondo capitolo la tradizione, terzo capitolo l'ispirazione alla scrittura, poi Antico Testamento, Nuovo Testamento e interpretazione alla scrittura. Allora, sei capitoli, quattro parlano la Bibbia. Allora c'è un documento sulla Bibbia. No, è un documento sulla parola di Dio. La parola di Dio che eccede la stessa scrittura. Perché il cristianesimo non è una religione del libro. Ha il libro. Quando si rapporta al libro, ne riconosce l'azione dello Spirito in quel libro. Le cose più preziose che abbiamo sono la scrittura, l'Eucaristia, il sacramento. Ma non è una religione del libro. Quando non c'era il libro, credevano, eh? Il libro c'è stato sempre. Il libro si è fatto nella storia, si è costruito storicamente, anzi, sulla base di che? Sulla base della tradizione. La tradizione precede alla scrittura. Allora, qual è l'equivoco che si può ingenerare dalla scaletta della Dei Verbum? Che la tradizione sia la semplice e pura catena di trasmissione del messaggio. E no, non è così. La tradizione, vista più in profondità, è qualcosa di più radicale rispetto alla stessa espressione scritturistica del messaggio, perché tradizione è consegna. Il fondamento di tutto questo, sapete dov'è? O dove lo possiamo rinvenire? Lo possiamo rinvenire da un lato nella Torah orale. Voi sapete, no? Grazie ai miei amici esegeti dell'Antico Testamento, l'abbiamo un po' approfondito questo tema, perché ogni tanto anche i teologi parlano tra di loro senza litigare. Ma voi sapete che c'è un certo punto, no? Ci sono le 10 parole nel Deuteronomio, e poi lì si dice che Dio cessò di parlare. Questo è il testo ebraico. I Dargunim, nel tradurre il testo, nell'interpretarlo, hanno detto, Hanno cambiato tutto, hanno detto Dio non cessò di parlare, continuò a parlare. Perché? Perché tutti gli altri precetti allora se li ha inventati Mosè? Se li sono inventati i padri? O non vengono anch'essi da Dio? Ecco, il tema della Torah orale è un orizzonte dentro il quale dobbiamo necessariamente affrontare il tema di una rivelazione che eccede la scrittura, che eccede le stesse scritture sante, sia dell'Antico che del Nuovo Patto. Ma l'altro orizzonte è l'orizzonte di una tradizione che si fonda su una rivelazione originaria, e la Dei Verbum ne parla, su una Uroffenbarung, che è la rivelazione data a i progenitori, addirittura prima del peccato. Perché? Perché l'uomo è destinato a un fine soprannaturale, dunque deve parlare con Dio e Dio deve parlare con lui. E questo poi è affidato a una catena di trasmissione che si cristallizza nella scrittura, ma che non si esaurisce nella scrittura. Perché la rivelazione eccede la scrittura. Questo è il tema della tradizione. Tanto è vero, e Ratzinger lo ricorda molto bene, che la stessa Dei Verbum a un certo punto, no, tra l'altro arrivò ai padri una nota di Paolo VI, il quale gli ha dato una serie di affermazioni da inserire nel documento. E la scelta dei padri è caduta su questa affermazione, cioè siamo alla fine del numero 9, la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola scrittura, e che di conseguenza l'una e l'altra, cioè la scrittura e la tradizione, qui no, si gioca un po' secondo Trento, devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di riverenza, dunque non dalla sola scrittura. In questo senso non siamo una religione del libro. Certo, c'è qui, no, una sorta di polemica nei confronti del protestantesimo, però se poi ascoltate i luterani duri e puri, anche loro hanno le loro tradizioni e anche loro si appellano alla tradizione, perché il problema di Lutero non era la tradizione, erano le tradizioni, cioè quella critica alle tradizioni che troviamo già nel Vangelo. Quando Gesù dice: avete sostituito la parola di Dio con le vostre tradizioni. Il grande libro di Congar è un monumento intorno alla differenza e alla distinzione tra la tradizione e le tradizioni. Non è che avere l'orizzonte della tradizione, il cristianesimo tradizionale, significa, no, star lì a difendere le devozioni, le processioni, no, le ritualità popolari così come sono, senza animarle dal di dentro con la parola di Dio. Allora diventa importante una concezione radicale della tradizione se impariamo a pensarla nel senso, come l'ha pensata anche Rosmini dal punto di vista cristologico, l'ha pensata anche Newman per certi aspetti, ma come continua a pensarla la teologia fondamentale, per esempio con quel eccezionale contributo di Hans-Jürgen Verweyen, Gottes letztes Wort, l'ultima parola di Dio, in cui tradizione è consegna. Paradidomi, questo significa. Ed è la consegna che il padre fa del figlio. Quindi ha una valenza trinitaria la consegna. Perché il padre ci consegna il figlio e lo consegna alla morte. L'inverarsi, il trasmettersi del messaggio, della parola di Dio comporta sempre una kenosi, comporta sempre un abbassamento, comporta sempre una riduzione, comporta sempre l'equivoco, la possibilità del fraintendimento, la possibilità della croce. Ma la paradosis è anche quella del figlio che morente ci dona lo spirito, è lo stesso verbo paradidomi. Donò lo spirito, rese lo spirito. Il mistero pasquale è unico, il mistero della croce, della risurrezione, della Pentecoste. Ed è, no, la consegna che appunto apostolicamente si trasmette nella Chiesa, non di un corpo di verità destinati a rimanere così come sono per sempre, ma destinati appunto a uno sviluppo dottrinale, quale quello per esempio che Newman disegna nella sua opera sullo sviluppo della dottrina cristiana. E lo fa anche dicendoci: guardate che lo sviluppo non dice lo sviluppo del dogma, dice lo sviluppo della dottrina, che è cosa diversa. Molte volte è stato interpretato alla luce dell'evoluzione del dogma il tema dello sviluppo della dottrina, ma è diverso. In ogni caso, Newman dice: che cosa fa sì e rende necessario lo sviluppo? Il fatto che la dottrina ha a che fare col mondo e ha a che fare con la vita, cioè ha a che fare con la storia. E allora, no, diventa certamente problematico, e già Lutero l'aveva in qualche modo segnalato, prendere in maniera letterale e sclerotica, no, perché qua di sclerosi ce ne stanno parecchie in giro, l'affermazione di Vincenzo di Lerino. Che cos'è la tradizione e che cos'è, a che cosa siamo chiamati a credere? A quello che tutti, sempre e ovunque, hanno creduto. Ma quando mai? Se Tommaso non credeva nell'Immacolata Concezione della Vergine Madre. E aveva diritto di non crederci, perché il dogma non c'era. No, ci è voluto scoro, e poi abbiamo dovuto aspettare per il dogma il 1854, come per l'Assunzione, cioè, no? Semper ubique ab omnibus. Ecco, c'è la necessità di uno sviluppo della dottrina, perché c'è la necessità del Vangelo di innestarsi nella storia, perché c'è la necessità di ritenere che la tradizione, come dinamica, come dinamismo della fede, precede, accompagna e segue la scrittura, e non è un'unica tradizione, no? Chi studia un po' anche semplicemente il Nuovo Testamento si accorge che già dentro i sinottici è un macello di tradizioni che si intersecano dal cristianesimo lucano paolino a quello marciano petrino a quello giudeo cristiano di Matteo, e sono tradizioni diverse che vengono a convergere, a incontrarsi, a incrociarsi, anche a confliggere. Perché? Perché la fede e il dato della fede non è una realtà che si possa semplificare, ma è una realtà complessa, è prismatica la fede. E questo prisma della fede continua ad affascinarci al punto da farci ritenere anche un evento fondamentale ed epocale, quale il Vaticano II, come un evento tradizionale. Grazie.